Seconda parte. Senato della Repubblica. Camera dei Deputati. Dodicesima legislatura. Documento 34. Numero 4. Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sull'acquisizione illegittima di informazioni riservate e controllo parlamentare. Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1996. Relazione sull'acquisizione illegittima di informazioni riservate e controllo parlamentare. 6. Un capitolo a sé nelle complesse vicende relative alla illegittima raccolta di notizie riservate sulle indagini concernenti Tangentopoli e sui magistrati della Procura di Milano è rappresentato dalle attività riconducibili al SISDE e più precisamente dal cosiddetto dossier Achille. Nella relazione presentata il 26 ottobre 1995, il Comitato riferiva di aver chiesto ai direttori del SISMI e del SISDE se risultassero attività informative di qualsiasi genere sul conto del dottor Di Pietro o di altri magistrati, così come sulle indagini del PUL di Milano in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Altre domande simili, anche in termini assai generali, furono rivolte sul punto al direttore del SISDE prefetto Gaetano Marino per iscritto il 26 aprile 1995 e nel corso delle audizioni del 3 agosto e del 13 ottobre 1955. Egli rispose che a proposito di Di Pietro, di Tangentopoli, dei magistrati, non vi era alcuna traccia di interessamento del SISDE. Più tardi, il 12 dicembre 1995, il Comitato parlamentare chiese alla Procura della Repubblica di Brescia se risultasse dalle indagini in corso un'attività di raccolta di informazioni posta in essere dal SISDE proprio sui magistrati di Milano e sul dottor Di Pietro. La Procura di Brescia rispose comunicando che una simile raccolta di informazioni vi era stata. Il direttore del SISDE aveva trasmesso, il 9 novembre 1995, documenti riguardanti tra l'altro Di Pietro ed altri magistrati rinvenuti nei fascicoli di una fonte informativa denominata Achille, operante tra il 1991 ed il 1993, in un periodo durante il quale sono stati ministri dell'interno Vincenzo Scotti e Nicola Mancino che hanno dichiarato di non aver avuto notizia della sua attività. L'esistenza della fonte è stata recentemente segnalata dall'ex agente del SISDE Roberto Napoli. Il 6 gennaio 1996, la Procura di Brescia inviava ulteriori informazioni ed alcuni atti dell'inchiesta, instaurando così un positivo, proficuo rapporto istituzionale con il Comitato e consentendo un controllo su documenti della cui esistenza l'organo parlamentare, nonostante le reiterate richieste, era stato tenuto all'oscuro. Quei documenti ottenuti dal Comitato e che rappresentano una piccola parte del dossier Achille dimostrano, qualunque sia il giudizio sulla loro rilevanza, che le risposte formulate dal direttore del SISDE non corrispondevano al vero. Soprattutto, deve considerarsi grave che, dopo aver inviato all'autorità giudiziaria di Brescia copia delle informative concernenti Di Pietro e le indagini del PUL milanese, il direttore del SISDE non abbia comunicato nulla, come se la questione, che pure era stata più volte sollevata, non riguardasse il Comitato. L'assenza di qualsiasi rettifica manifesta una deplorevole noncuranza nei confronti del controllo parlamentare. Il Comitato non ha potuto disporre l'audizione del prefetto Marino, essendosi fermate le attività istruttorie a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Sarebbe stato invece necessario ascoltarlo per un giudizio definitivo sulla vicenda, per verificare chi realmente fosse a conoscenza di quelle carte, se e quando ne fosse stata data notizia al direttore e chi fosse direttamente responsabile delle fallaci risposte fornite al comitato. Il ministro dell'Interno Coronas, da parte sua, con un comunicato stampa del 3 gennaio 1996, ha fornito una versione riduttiva del contenuto di quelle carte conservate dal SISDE, di cui l'organo parlamentare non era stato informato, negando che vi fosse stata un'attività comunque rilevante sul conto del dottor Di Pietro. Ma ciò non sembra rispondere al vero. Il 10 gennaio, davanti al comitato, il ministro ha ammesso che, trovandosi di fronte ad informazioni di quel genere, la soluzione più giusta sarebbe stata distruggerle. Proprio questo, a giudizio del comitato, avrebbero dovuto fare i direttori del servizio, cioè Voci e Finocchiaro, quando la fonte Achille inviava le sue note. E la fonte avrebbe dovuto essere orientata in altra direzione o disattivata. Il ministro inoltre ha convenuto sul fatto che sarebbe stato necessario da parte del direttore del SISDE comunicare all'organo parlamentare di controllo l'invio degli atti all'autorità giudiziaria. Infine egli ha dichiarato che il Presidente del Consiglio avrebbe convocato il Comitato Interministeriale per l'Informazione e la Sicurezza allo scopo di affrontare l'argomento. 7. Tra le carte del dossier Achille trasmesse alla Procura della Repubblica di Brescia, 5 documenti non sono stati inviati al Comitato poiché su di essi erano in corso indagini. Essi riguardavano, tra l'altro, le inchieste sulle tangenti, alcune iniziative del giudice Gerardo Colombo, i contatti di Di Pietro con ambienti internazionali, vicende relative alla Lega, ed al cardinale Martini, altre notizie di indagini, ed indiscrezioni politiche. Il comitato non è in grado di formulare una compiuta valutazione sulle carte della fonte Achille, che non conosce nel loro insieme. In data 26 gennaio 1996, esso ha deciso, con voto unanime, di chiedere l'acquisizione del dossier. A più di un mese di distanza non è venuta alcuna risposta da parte del SISDE né del CESIS né della Presidenza del Consiglio, ma una risposta comunque dovrà esserci. Domanda: il contenuto di quei fogli ha a che fare con la sicurezza dello Stato? Non vi è traccia di notizie che abbiano simili implicazioni nei documenti della stessa fonte già in possesso del comitato. Domanda: vi sono invece notizie private che riguardano persone e che devono rimanere riservate? Lo si dica, ciò potrebbe giustificare un diniego di trasmetterle al comitato. Ma allora si indichi chiaramente la natura delle informazioni e si ammetta che esse non corrispondono ai fini istituzionali del servizio. La conoscenza di quei documenti, la verifica della loro legittimità o illegittimità rientrano pienamente nell'ambito dei poteri di controllo spettanti al Comitato. Né si può sostenere che il discrimine fra attività legittime e illegittime non attenga alle linee essenziali dell'attività dei servizi sulle quali il Comitato è abilitato a chiedere informazioni in base all'articolo 11 della legge numero 801 del 1977. Va ricordato che il Presidente del Consiglio dottor Lamberto Dini, nell'audizione del 12 dicembre 1995, aveva riconosciuto la particolare gravità dei fatti, assumendo l'impegno a far luce su di essi. Visionerò personalmente il dossier fonte Achille, aveva detto, per poi riferire al Comitato. Tutto ciò induce a ribadire l'urgenza di un definitivo chiarimento. 8. Le informazioni inviate al servizio dalla fonte Achille, di cui il comitato ha potuto prendere visione, riguardano l'andamento delle indagini in corso a Milano fin dalla primavera del 1992. Una di esse riporta colloqui privati tra magistrati. e del 10 giugno, risulta consegnata a mano al vice direttore del SISDE, che era allora il prefetto Fausto Gianni. Il tema dell'appunto è politico, esso riferisce l'intenzione di Di Pietro di non firmarsi nelle indagini, pur in presenza di preoccupazioni che gli sono state espresse anche da alcuni colleghi ed amici circa i rischi di destabilizzazione derivanti dai procedimenti penali in corso. Le altre informazioni riguardano il merito dell'attività giudiziaria. Il dottor Di Pietro ha riconosciuto che queste notizie sono sempre rilevanti, fornite in tempo reale, anzi in anticipo rispetto all'esecuzione dei provvedimenti. Non solo esse consentono di prevedere lo sviluppo delle inchieste, ma anche di predisporre una situazione probatoria favorevole. In un caso, a proposito di una informazione del 6 maggio 1992, che risulta consegnata a mano presso la direzione del SISDE, il dottor Di Pietro ha sottolineato il particolare rilievo delle notizie che riguardavano una pista di indagine appena aperta e concernente soggetti vicini all'onorevole Forlani. Egli inoltre si è dichiarato convinto che l'informazione sia giunta allora ad uno di quegli esponenti politici, il quale infatti poté muoversi tempestivamente per prevenire i provvedimenti dei magistrati e conquistare una posizione di vantaggio. Dunque, le note inviate al servizio potevano essere utili, ed è verosimile che siano state usate. È emblematica la notizia comunicata fin dal 29 aprile 1992. Il foglio risulta consegnato a mano al dottor Contrada, coordinatore dei centri SISDE del Lazio, secondo la quale Di Pietro sarebbe stato sul punto di prendere provvedimenti nei confronti del figlio dell'onorevole Craxi. Il 29 aprile si parla di avviso di garanzia, il 4 maggio, nota consegnata a mano alla direzione, di un ordine di cattura, poi si menzionano altri familiari. Il dottor Di Pietro ha ricordato di essere stato interpellato sulla vicenda dal questore Serra e di avergli detto che non erano previsti provvedimenti contro i familiari di Craxi. Contemporaneamente, il magistrato rilasciò una dichiarazione in questo senso alle agenzie di stampa. Quando avevano cominciato a girare le notizie di un coinvolgimento, sia pure indiretto, di Craxi attraverso suoi congiunti, egli era ancora il più forte candidato alla presidenza del Consiglio. Per evitare che si moltiplicassero le voci allarmanti, Di Pietro smentì, egli ha ribadito davanti al comitato. Effettivamente è un fatto istituzionale sapere che una persona che potrebbe essere incaricata di fare il presidente del Consiglio sta per essere coinvolta. Il questore Serra teneva contatti periodici con Di Pietro per disposizione di Parisi, allo scopo di informare il capo della polizia sulle implicazioni che le vicende giudiziarie milanesi potevano avere sull'ordine pubblico, sulle istituzioni, sulla stabilità delle grandi imprese coinvolte nelle inchieste. Ma la disposizione impartita a Serra dimostra che vi era una preoccupazione politica circa i rischi di destabilizzazione. Questa preoccupazione politica è stata incoraggiata dall'autorità di governo e risulta, come vedremo, fortemente avvertita dal presidente del Consiglio Giuliano Amato. La fonte Achille informava che la stessa preoccupazione con riguardo alle vicende milanesi e poi più in generale era anche presente in ambienti ecclesiastici. Tra le autorità ufficiali dello Stato e in altri centri di potere era diffuso il timore che l'attività giudiziaria di magistrati indipendenti costituisse un pericolo. Ciò non poteva che favorire le interferenze. A giudizio del Comitato, in particolare, in situazioni di questo genere, va comunque ribadita la necessità che sia rigorosamente salvaguardata la piena autonomia della funzione giurisdizionale. 9. Nel caso della fonte Achille siamo in presenza di informazioni riservate, influenti, come ha attestato anche il dottor Di Pietro rispetto alle sorti delle indagini. La loro acquisizione appare del tutto estranea ai compiti istituzionali del SISDE. Le informazioni della fonte Achille giungevano direttamente alla direzione del SISDE. Dalle audizioni di funzionari ed ex funzionari effettuate dal comitato è emerso un quadro impressionante di non conoscenza dei fatti, di reticenza, di scarsa consapevolezza dei compiti istituzionali, dei doveri e dei limiti di azione del servizio. Il prefetto Alessandro Voci, direttore del SISDE dal 2 settembre 1991 al 9 agosto 1992, cioè nella fase in cui fu attivata la fonte, ha dichiarato di non sapere nulla di quelle informazioni, di non conoscere a quale livello di attendibilità corrispondeva la sigla B1 assegnata alla fonte, di non avere nozioni circa l'organizzazione ed il funzionamento dell'archivio, giungendo ad avanzare l'ipotesi che i documenti trasmessi dal prefetto Marino alla procura di Brescia possano non essere veri ed essere stati invece falsificati ed inseriti successivamente nell'archivio del servizio. Ha dichiarato però di avere invitato il capo del reparto De Biasi a chiedere al capocentro di Milano un quadro della situazione della corruzione e dell'oggetto delle indagini. Il dottor Francesco Falchi, già capo del centro SISDE Roma 1 dal 16 ottobre 1991 al 5 aprile 1994, il quale teneva il collegamento con la fonte Achille, ha affermato che un input a seguire le vicende di Tangentopoli proveniva dai vertici del SISDE, dal direttore Voci o dal vice direttore Gianni. Quest'ultimo sicuramente responsabile, come risulta dalle carte, dell'acquisizione di alcune delle informazioni, egli afferma perfino che alcune ne avrebbe distrutte. Ha ammesso qualcosa di più, un input dell'autorità politica, c'era un interesse a sapere cosa stesse succedendo a Milano. C'era un interesse a capire cosa succedesse, a comprendere meglio la situazione. Il SISDE era il terminale di uomini al di fuori del SISDE e che occupavano posti più importanti di quelli ricoperti dal SISDE, che volevano sapere cosa stesse succedendo a Milano. Il prefetto Angelo Finocchiaro, che sicuramente prendeva visione di quelle informazioni, ha riconosciuto che nessun atto della fonte era rilevante ai fini della sicurezza dello Stato. Con argomenti di scarsa consistenza ha sostenuto che il servizio aveva il dovere di occuparsi di un fenomeno come Tangentopoli, è una tesi abbozzata anche da Voci, e che non erano illegittime le note che su questo tema giungevano al SISDE. Il prefetto Finocchiaro era stato scelto, in sostituzione di Voci, dal ministro dell'interno Mancino sulla base del rapporto fiduciario e tenendo conto del servizio prestato. Il prefetto Franco De Biasi, capo del primo reparto operativo del SISDE dal 1 giugno 1991 al 31 agosto 1994, ha confermato che il prefetto Voci gli aveva chiesto di sapere tutto ciò che riguardava i magistrati. Dunque, tra la direzione di Voci e quella di Finocchiaro vi è una continuità di impostazione. 10. Dai fatti, sia pure parziali, che il comitato ha potuto ricostruire, risulta una illegittimità di comportamenti. Domande: le autorità di governo ne avevano la percezione? Erano al corrente di quelle note riservate? Non è possibile rispondere con sicurezza. Tuttavia, quelle autorità devono considerarsi politicamente responsabili delle condizioni di illegittimità, di lottizzazione, di inefficienza in cui lavorava allora il SISDE e che le audizioni hanno confermato. Il comitato ha acquisito dalla Procura della Repubblica di Brescia i verbali delle deposizioni dell'onorevole Carlo Ripa di Meana, ministro dell'Ambiente nel governo Amato, e dell'onorevole Giuliano Amato, presidente del Consiglio dal 28 giugno 1992 al 28 aprile 1993, nonché il verbale di confronto tra i due. Questi documenti sollevano un dubbio molto difficile da sciogliere allo stato attuale delle conoscenze. Che nei servizi esistesse o ad essi fosse stato impartito un preciso indirizzo antimagistrati. Dopo il primo attacco di Craxi al dottor Di Pietro, in un articolo sull'Avanti, del 23 agosto 1992, l'onorevole Ripa di Meana aveva preso pubblicamente le distanze dal segretario del PSI. Oggi egli ricorda che dopo quel fatto vi fu un incontro con l'onorevole Amato poco prima di una riunione del governo. Il presidente del Consiglio gli espresse allora la propria preoccupazione sui rischi di destabilizzazione connessi alle indagini giudiziarie in corso. Secondo Ripa di Meana, egli avrebbe inoltre dichiarato che i servizi e la polizia consideravano l'inchiesta milanese come un pericolo per le istituzioni e ritenevano che perciò dovesse essere fermata. Il tenore della conversazione è stato in gran parte confermato dall'onorevole Amato, il quale nega però con decisione di aver fatto riferimento a valutazioni o intenzioni dei servizi segreti o della polizia. Nega inoltre di avere avuto in quel periodo rapporti diretti con i servizi, anche se è noto il suo interessamento proprio nell'estate del 1992. Perché Michele Finocchi, gradito alla segreteria socialista, fosse nominato direttore o vicedirettore del SISDE 1. D'altra parte è di questo periodo la nomina da parte del presidente del Consiglio dell'ammiraglio Fulvio Martini come suo consulente per i problemi dei servizi di informazione e sicurezza. Contemporaneamente, il generale Luigi Ramponi, che era da un anno direttore del SISMI, fu sostituito al vertice del servizio con una decisione senza preavviso, le cui motivazioni non furono mai rese manifeste. Il comitato non è in grado di accertare la verità su questi punti, sul contenuto delle conversazioni intercorse tra i due esponenti politici e di cui si è occupata la Procura della Repubblica di Brescia, sui contatti di quei mesi tra il capo del governo e i servizi, sulle sue specifiche direttive. L'onorevole Amato riconosce di avere espresso al ministro dell'Ambiente le sue preoccupazioni sulla delegittimazione che l'inchiesta in corso a Milano rischiava di provocare sui partiti di maggioranza e su quello del presidente del Consiglio in particolare. Certo, queste preoccupazioni, come la segnalazione di episodi negativi della vita privata di Di Pietro, episodi che Amato dice di avere riferito allora dopo aver ascoltato Craxi, e sono i medesimi che torneranno nei dossier degli anni successivi, indicano un preciso orientamento politico, un rigetto ed un'avversione per il lavoro dei magistrati che stavano scoprendo i responsabili della corruzione italiana. Quella espressa dall'onorevole Amato è stata ed è una posizione diffusa in settori significativi delle classi dirigenti, anche non toccati direttamente dalla corruzione, che consideravano e considerano come un danno il fatto che il controllo di legalità vada avanti in tutte le direzioni con rigore e decisione, e perciò hanno di fatto incoraggiato gli attacchi al lavoro dei giudici. Segue terza parte.